l'inserimento della incorporazione del servizio sociale all'interno della tabella sociologica. Non più tardi di qualche ora fa è stato posto un problema affine, perché a livello parlamentare è stato firmato un documento che chiede il riconoscimento di un settore scientifico disciplinare specifico per il servizio sociale. Non c'è un pronunciamento ufficiale dell'AIST, né me la sono sentita di scrivere alcunché a titolo personale, però tranquillamente posso esprimere un orientamento in proposito, che poi ben si coniuga con quello che diremo tra poco a proposito del testo di Colaianni. Cioè, a me pare essere più opportuno che dall'interno, perché questa è la situazione italiana, in altri contesti il discorso sarebbe diverso, dall'interno della, chiamiamola così, corporazione sociologica, pian piano nascano e si formino delle presenze significative, e ce ne sono, fino a consolidare, per esempio, con docente di prima fascia, quello che è il contributo che il servizio sociale può dare. Invece una operazione lobbistica all'esterno, senza nemmeno, credo, consultare i docenti che in Italia si stanno impegnando a pieno tempo in questo campo, tutto questo non mi pare legittimo né, a mio avviso, potrà produrre frutti. Insomma, voglio ricordare che ci sono colleghi come Tognetti, Dalfa Ponticelli, Foggerreiter, Rizza, Chiaretti, Barbero Avanzini, Boccacini, Gui, Merle, Toscano, insomma, e ancora ce ne sarebbero, che da molti anni stanno lavorando molto seriamente nel campo del servizio sociale. Con una acribia che ritrovo anche in Luigi Colaianni. Rara avis, abbiamo persino un'errata corrige allegata al volume. Un volume che secondo me, tutto sommato, si fonda su una triade virtuosa: teoria, ricerca, azione. Come a dire, dall'approccio teorico classico sino alla operatività concreta. Non a caso fa parte del laboratorio sociologico, in particolare della collana Ricerca empirica ed intervento sociale, quindi anche questo mi pare un segnale importante. Partiamo dalla dedica, che secondo me è un incipit che aiuta a capire anche lo spirito con cui l'autore ha scritto questo testo. La dedica dice: a mio padre, strano, gentiluomo del sud. Quello strano mi ha colpito, anche perché non è difficile dire che Luigi Colaianni me lo consentirà, anche lui per certi aspetti è un po' strano, è un po' fuori sacco, è un po' eccentrico, come lo sono poi coloro i quali diventano fondativi, diventano innovativi, diventano propugnatori di nuove soluzioni e di nuovi percorsi. E quindi va al di là della assuefazione, dell'integrazione, dell'accomodamento. Però Colaianni non arriva all'improvviso a questo approdo. Ha cominciato ad interessarsi della scomparsa del no restraint con riferimento a quella che era la costrizione fisica, e non è un caso che poi qui nel testo ci sia anche il nome di Battaglia in bibliografia. C'è poi un afflato che direi anche filosofico, quando insiste nella necessità di una epoché, cioè di una sospensione del giudizio e quindi di un'attesa ancor prima di operare l'intervento. L'intervento che, secondo la sua opzione, e soprattutto quello di self-help, cioè di autoaiuto. Con un taglio che è fortemente interdisciplinare, qui troviamo sociologia, social work, psichiatria, alcologia, lui stesso si definisce un alcologo, e una attenzione massima ai concetti, che certo non dispiace a chi da anni pratica la sociologia, soprattutto a partire da quella che è la base classica, quindi i concetti di agency, capability, che non traduce, volutamente non traduce, perché possano conservare la loro pregnanza originaria. E c'è soprattutto nel testo, io ritengo, un invito al fronteggiamento, cioè alla necessità di far fronte all'evento inedito, e lui li elenca, e lui poi va sull'empirico e ci presenta tutta una serie di situazioni, per arrivare ad una competenza all'agire che è allo stesso tempo un'attività scientifica, quindi ben fondata, ben radicata teoricamente, ma diventa poi anche operazione professionale. In effetti il servizio sociale è una competenza a sé stante, ma il tentativo portato avanti in questo testo è di transitare da quella che è l'analisi e la considerazione del welfare state tradizionale all'aiuto, appunto, all'autoaiuto, al self-help, attraverso alcune esperienze che Curajani conosce bene, non a caso, come dire, il suo atteggiamento è fortemente antiburocratico, più volto al progettuale, attento ai rapporti fra persona e rete sociale, e direi finalizzato, mirato a restituire le competenze, a formare capacità. Dicevo strano, girovago, da Lecce al Piemonte orientale, a Cassino, alla Lumsa, fuori dalle cosiddette componenti che noi sociologi conosciamo abbastanza bene in Italia, e compartecipe delle esperienze dei gruppi di autoaiuto, penso al gruppo di Entrata Libera di Milano, a quello che si autodefinisce un giovedì da Leoni, di Carcere in provincia di Savona, e fautore, l'autore, di un atteggiamento rispondente, una categoria concettuale che egli dice in qualche modo suggerita dalla sua compagna Patrizia Cerviello. Un atteggiamento rispondente che significa il passare dall'accoglienza all'accoglienza da parte dell'altro, come dire, una formula di reciprocità che è il tentativo di far sì che anche l'altro colga il senso dell'essere reciproco, e però tutto questo naturalmente deve necessariamente passare attraverso il travaglio dell'epoché. C'è un quadro concettuale che è quello wolfiano del rapporto tra rete e cattura, credo che questa sia una suggestione che gli venga da Consuelo Corradi, e c'è il tentativo dichiarato più volte di far sì che il social work come approccio scientifico raggiunga livelli alti. In fondo un po' come Folgeraiter, come tanti altri stanno facendo in Italia, egli cerca di andare fuori di quello che è il nostro confine solito, quindi di provincializzare il nostro approccio di social work. La rivista del lavoro sociale ha tenuto recentemente, dal 9 all'11 novembre, sul Lago di Garda, un convegno straordinario, 1000 partecipanti, 100 relatori ed esperti. E in quella sede si è insistito sul fatto che la qualità dei servizi sociali va considerata non perché i servizi sociali funzionano, ma perché c'è una qualità del vivere dell'utente, per così dire, c'è una qualità delle relazioni, e qui non è un caso che il collega Donati sia stato il relatore di apertura con tutta la sua sociologia relazionale. E avviando alla conclusione, invitando a non usare proibizioni, ma piuttosto a utilizzare una fiducia pressoché totale nei confronti dell'interlocutore. Di recente Mutti ha parlato di una sfiducia ben riposta, ecco, credo che questo tipo di discorso possa essere utilizzato anche nel caso di Luigi Colajanni e direi essere un po' una prosecuzione del suo lavoro, che è pratico, tant'è che il 6 e 7 marzo ha organizzato un'attività formativa di empowerment della persona e va a proporre degli strumenti di resilienza, ecco un nuovo termine che comincia a diffondersi anche da noi. Non a caso Elena Malaguti ha pubblicato presso la Ericsson, che è la stessa casa editrice che pubblica la rivista di lavoro sociale diretta da Folger Reiter, appunto educarsi alla resilienza, resilienza come restare in piedi, come resistere all'urto, come resistere alle difficoltà, un po' come certi respingenti, no, dei treni che evitano il contatto e quindi anche il danno. Non manca la parte empirica, numerose le interviste, avrei voluto leggerne una ma non indugio su questo, alcuni dei soggetti intervistati e intervistate sono qui ricordati per nome e ringraziati, una ricerca meticolosa ma anche contrappuntata da dubbi, da retromarce, da avanzamenti improvvisi ma anche da contrasti, da difficoltà, da recuperi anche interpersonali, come dire, un andamento ad elastico, e la vicenda stessa della pubblicazione ha visto questi andamenti alterni. La letteratura è più che aggiornata, ha un carattere fortemente internazionale. Ecco, a questo punto, un po' parafrasando quello che sovente Luigi Colajanni fa arrivare in giro attraverso le sue email, niente si sa e tutto si immagina, magari anche del suo libro. E adesso sentiamo lui.
Bene, grazie a Cipriano per questa introduzione alla lettura del libro di Luigi Colajanni. Allora prego il dottor Colajanni di venire al microfono. Magari utilizziamo.
No, va bene. Beh, io saluto tutti e ringrazio l'Istituto Sturzo che mi ha dato questa occasione di essere qui insieme stasera, il professor Cipriani, che ha avuto la pazienza di articolare e di leggere tutto il mio lavoro, che poi ha anche seguito nel dottorato di ricerca. Da dove prenderla? Io partirei proprio dall'importanza, forse se lo tolgo, lo state registrando. Da una riflessione più meta che nel merito, cioè dell'importanza per il servizio sociale che io propongo come una professione e non come una scienza, un po' come la medicina non è una scienza. Abbiamo visto che è stata ferma per decenni finché finalmente in biologia qualcuno non iniziasse a ricercare. Oggi c'è stato questo drive potentissimo come la ricerca sulle staminali, con tutti i problemi che comporta, quindi aprendo nuove prospettive, aprendo totalmente nuovi problemi. Ecco, la medicina si appropria, no, di grandi dimensioni teoriche, direi, che vengono dalle sue scienze fondative, le scienze ICA, no, la fisica, la chimica, no, quelle che nelle nostre aggruppamenti sono 01, 02, 03, quelle fondamentali, per poi poter sviluppare attività e quindi pratica sociale, pratica medica da quel punto di vista. Ecco, il servizio sociale io penso che abbia grande bisogno di un rapporto con le scienze di riferimento, in particolare con la sociologia. Io non so se è più vicino alla sociologia, alla psicologia sociale, credo sia un dibattito vecchio questo, perché credo che tutti i domini disciplinari siano molto importanti per il contributo che possono dare, ma è proprio questo rapporto con la teoria, con la possibilità di fare ricerca, che può permettere di sviluppare nuove pratiche, perché è la teoria che costruisce la pratica, no? Io lo dico sempre, se noi diciamo, chiediamo alle persone se prendo un pezzo di ferro, cosa metto sul pelo dell'acqua, cosa fa? Tutti dicono affonda. E poi le navi? È la teoria che fa galleggiare le navi. Ecco, è la teoria che può permetterci di dare fondamento a nuovi approcci e al riconoscimento anche di cose che per realtà si fanno anche da tempo, non perché si inventano da nuovo, ma si costituiscono le pratiche di servizi, le pratiche dei sistemi organizzati, di risorse, sulla base di fondamenti che possono essere formalizzabili e quindi che possano originare competenze trasmissibili. Allora, altrimenti si rimane, forse questo è l'unico, ma non lo so, ripeto, l'unica criticità dell'ambito in cui si svolge il convegno, in cui si è riferito ai professori cipriani, e delle buone pratiche. Se sono buone pratiche, ci sono tante variabili che cambiano, di cui si possono fare, di non si possono fare, no? Non ci sono le condizioni. Se invece noi formiamo competenze, cioè se noi costruiamo strumenti formalizzati, superabili proprio nell'ambito della ricerca scientifica, perché la scienza supera ogni volta se stessa, noi abbiamo la possibilità di andare oltre le buone pratiche e di poter costruire degli strumenti che hanno verificabilità e quindi affidabili rispetto alle proprie pratiche, altrimenti rimaniamo alla fine nel senso comune. Che cos'è fatto? Banzo, giro, vedo gente, faccio cose e nessuno riesce bene a dare rendiconto di questo. Quindi vorrei sottolineare dell'importanza, per me è stata un'esperienza straordinaria per il dottorato, perché sono stati 3 anni più divertenti della mia vita, seppure parte età, ma proprio di poter mettere un punto e virgola con un percorso all'incontrario, diciamo così, andando a scuola in tarda fase, mentre per quanto riguarda la ricerca, di poter mettere i punti e virgole, quindi di poter dare una proposta, che è solo una piccola proposta in questo momento, a tutto quello che si svolge nell'ambito del servizio sociale. Il secondo punto che volevo sottolineare è che una cosa che mi sta molto a cuore di tutto quello che un pochettino, non posso dire che ho scoperto, ma che abbiamo costruito insieme alle persone, una ricerca qualitativa, quindi ho utilizzato la produzione discorsiva di testi, quindi di persone che sono state in Italia a ragionare sulle tematiche proposte, era proprio questi due elementi. Il primo, l'idea che le persone sono sempre comunque competenti per la loro vita, anche nelle situazioni più incredibili. Oggi noi discutiamo di testamento biologico, cioè non siamo mai puro somma, siamo sempre in tensione, e siamo in qualche modo soggetti intenzionali, e questo è estremamente importante, perché se noi iniziamo a calibrare le politiche sociali nell'epoca della modernità liquida, in cui non c'è più tutta la carriera, ma ognuno addirittura della propria morte oggi può scegliere in qualche modo, no? È chiamato a interrogarsi, cosa assolutamente nuova, quando mai, no? Pensiamo anche soltanto a 25 anni fa, per chi era un po' più attentato, non era proprio all'ordine del giorno nulla di tutto questo. Oggi i percorsi biografici, le transizioni biografiche e personali vengono costruite da ciascuno di noi, non c'è più una carriera per cui tutto può succedere, tutto può essere sconvolto, in realtà questo era già scritto nell'Ecclesiaste, perché forse non c'è nulla di nuovo, non so, del sole, non è dei forti la vittoria, né degli agili la corsa, perché a tutto si frappone il tempo e il caso. Oggi abbiamo qualcosa di diverso, che non è solo il tempo e il caso, ma il sistema di insicurezza sociale che in qualche modo noi abbiamo costruito nel momento stesso, come dice Giulia Becker, in cui noi costruiamo sistemi che diano sicurezza, questi sono forieri di ulteriori sicurezze, di ulteriori incertezze, di ulteriori ambiguità. Io credo di chiudere qui, perché anzi ho detto delle cose sguardo rifusa, quelle cose che più mi venivano esattamente dal cuore, quindi dalla felicità di essere qui, piuttosto che da un percorso ragionato e puntuale.
Bene, grazie. Se ci sono domande da parte del pubblico, possiamo... Prego.
Posso parlare anche da qui?
Sì, sì.
No, semplicemente questo. Io non pensavo di intervenire, anche perché non ho letto il volume del collega, cioè del giovane collega.
No, grazie.
Siamo tutti giovani. Ma a proposito di quanto sentito da Roberto Cipriani, da mi sembra di capire una cosa, e voglio dire che innanzitutto quando nel cuore dell'ultimo mandato si è trattato questo argomento relativo a un problema epistemologico tra le scienze sociali e cliniche da un lato e il servizio sociale dall'altro, io personalmente, osservando una battaglia di minoranza che è la mia con quella di Roberto Cipriani, ritenevo che il servizio sociale dovesse avere un profilo epistemologico assolutamente diverso rispetto alla sociologia o alle scienze sociali. Perché, per tanti motivi, la sociologia è produttrice di conoscenza, il servizio sociale è più tecnica che non produttore di conoscenza. quindi è chiaro che il servizio sociale si doveva appoggiare alla sociologia dal punto di vista di quella che è la propedeutica informativa, conoscitiva, ma che poi dovrebbe essere quello che fa la nostra. Anche perché il servizio sociale aveva e ha nel nostro paese punti di vista precisi. Non si possono confondere gli altri, un po' come se io ipotetico, negli anni 50 in Sicilia avessi confuso Danilo Dolci con Franco Leonardi, tanto per rimanere nel contesto così, o Franco Ferrarotti, tanto per proiettarci questo senso. Ovviamente sono situazioni diverse, questioni diverse, domini diversi. Che cosa abbiamo dovuto fare? Abbiamo dovuto però dare dignità di scienza, perché non si entra in accademia senza dignità di scienza, quindi il servizio sociale è diventato anche scienza, o comunque abbiamo dovuto dare definizione di scienza al servizio sociale. Quando ancora correva l'anno 2001, 2002, qualcosa del genere, e avevo ancora l'avventura di fare il preside qui a Roma, di sociologia, e abbiamo dovuto far cambiare fisiologia la facoltà con la cartellina del prezzo. Una volta che abbiamo inglobato il servizio sociale nelle lauree specialistiche, io stesso per farla passare sono dovuto inventare una laurea scienze e tecniche, ovviamente declinata sociale, del servizio sociale. Come dire che il servizio sociale o è scienza, ed è scienza, mi hanno detto, diversa dalla sociologia, da questo punto di vista mi trovo d'accordo 10 anni fa, Roberto Cignani, ma che comunque, siccome l'abbiamo dovuto appendere da qualche parte, pure avendo una grande specifica di riferimento, dovette pagare il proprio Dio a qualcosa di più accreditato in accademico, una specie della sociologia. Tutto sommato, per un orgoglio di campanile ci potrebbe piacere, ed è una battaglia che abbiamo vinto all'interno del Consiglio di Università, ma dal punto di vista epistemologico è chiaro che manteniamo ferma l'idea che il servizio sociale sia una scelta. Vorrei in qualche modo, ecco, interrogando, interagendo con te, anche se non ci conosciamo, e proprio perché non si può appunto abdicare dal punto di vista epistemologico più una scelta con il servizio sociale, anche se la scienza che chiaramente è stata montata sotto una serie di movimenti che dagli anni 50 in poi hanno una forte storia, una storia molto molto interessante anche dal punto di vista di quelli che sono stati poi di lotta del servizio sociale. Lo sciopero della fame è diventato un libro dolce prima di prendere. A livello di implementazione delle politiche pubbliche, anche a livello legislativo. Allora, come dire, tutto questo impeto, questo assalto che abbiamo avuto, evidentemente aveva fame e di uno stato epistemologico. Forse ci siamo arrivati, sia pure con, in maniera un po' radicale, con già delle scienze sociali di progetto, che hanno ancora un paradigma dominante e chiaro. Tutto qui.
Bene, ringraziamo anche il professor Paolo De Nardis per l'intervento. E direi possiamo allora passare